In altre parole.
Vittorio Sabadin, buongiorno e benvenuto anche oggi qui sulle frequenze di Rete 2.
Buongiorno.
Dicevamo, stavo annunciando prima della sigla l'argomento di oggi, prima di entrare nel vivo però le vorrei chiedere un punto di vista in merito a una frase che sentiamo molto spesso pronunciare, soprattutto in questi ultimi giorni ma anche in altre occasioni in passato, ovvero i livelli al di sotto dei limiti di legge, i livelli sotto la soglia del pericolo, sotto i limiti di guardia. La mia domanda è volutamente provocatoria e le chiedo giusto una battuta, ma se una cosa fa male, non fa male sempre anche quando è sotto il livello di guardia?
Certo che fa male sempre. Io mi domando ad esempio questo invito che è stato fatto alla popolazione di Tokyo di non far bere l'acqua del rubinetto ai bambini perché è risultata contaminata diciamo molto al di sopra del livello raccomandato per i bambini per quanto riguarda lo iodio 131, che è uno degli elementi radioattivi che si sono sprigionati dalla centrale. Ebbene, mi domando quanti genitori di quei bambini berranno l'acqua dal rubinetto di Tokyo. Io credo nessuno, perché ovviamente c'è anche una questione, diciamo così, psicologica che riguarda tutti. Le radiazioni sono un elemento invisibile, proprio per questa ragione fanno molta paura. E poi c'è un contrasto fra le rassicurazioni che vengono essenzialmente dal Giappone e dalle persone che sono in qualche modo vicino alla TECCO, l'azienda proprietaria delle centrali, e invece l'allarme che ancora viene lanciato dagli esperti tutti i giorni, in particolare quelli che sono più esperti di tutti, e cioè gli scienziati che lavorano all'Agenzia per l'energia nucleare, che ritengono la situazione tutt'altro che risolta e sono molto molto preoccupati per quello che sta avvenendo ancora oggi nelle centrali.
A questo proposito, a me salta alla mente, perché ho l'età per ricordarmi quello che successe a Chernobyl una trentina o forse anche di più di anni fa, ovvero, vabbè, al di là dell'incidente che comunque era diverso per molti aspetti da quello che è accaduto a Fukushima, la stessa costante che io noto è l'attività di minimizzazione da parte del governo, dello Stato coinvolto in un disastro del genere, quando succede. Cioè si tende a dire non è successo niente, e solo quando magari le foto da satellite sbugiardano questa tesi si dice no, ma comunque non vi preoccupate perché in ogni caso è tutto sotto controllo. Insomma, vedo questa costante nel minimizzare sempre le cause e le conseguenze di questi disastri. Perché i governi in genere si comportano in questo modo, quando poi è evidente che poi i fatti li sconfessano?
Beh, c'è un'esigenza immediata di evitare il panico, e questo è comprensibile, perché se si diffonde il panico milioni di persone cominciano a trasferirsi da un luogo all'altro, ad allontanarsi dal luogo dell'incidente ovviamente, ma anche ad evitare di consumare cibi che possono essere contaminanti come i broccoli, l'insalata, il latte, i vegetali. E quindi la prima cosa da fare per un governo è sicuramente quella di evitare il panico. Poi c'è un interesse economico dietro alla costruzione delle centrali nucleari, nel senso che sono coinvolti ingenti capitali governativi, statali, e c'è un giro d'affari enorme, quindi bisogna anche evitare che l'energia nucleare di per sé sia messa sotto una cattiva luce nella popolazione. Questo incidente però ha veramente determinato un punto di svolta. Io penso che dopo Fukushima non si costruiranno più centrali nucleari in Europa, e le ultime due che sono in costruzione, una in Francia e una in Finlandia, peraltro con gravi ritardi e con raddoppi dei costi previsti, saranno le ultime nuove centrali che verranno costruite.
Tra l'altro proprio stamattina davamo la notizia anche sui quotidiani svizzeri di oggi del ripensamento comunque del governo federale qui elvetico, che ha posto un freno e si sta chiedendo se non sia il caso di uscire anche anticipatamente dal nucleare, al di là del fatto di non costruire più centrali. Io vi ricordo tra l'altro, se volete partecipare alla discussione, dire la vostra su questo argomento che ci tocca sicuramente tutti da vicino, fatelo con un messaggio, un sms al 955, parola chiave Rete 2. Io vorrei capire invece con un esperto di informazione, di comunicazione come il nostro Vittorio Sabadin, come mai, chiaro che non è questa la sede per dare una risposta esauriente, più che altro per al limite dare qualche spunto di riflessione, come mai la memoria dei popoli sia così corta? Cioè Chernobyl noi la stiamo ancora subendo per certi aspetti, perché le radiazioni comunque sono ancora in giro e ce le mangiamo nell'insalata magari senza saperlo a 30 anni di distanza, però su Chernobyl prima di questa tragedia non se ne parlava più, e addirittura in Italia si ripensava di rientrare nel nucleare.
Sì, anche perché si era detto che la centrale di Chernobyl era una centrale insicura era di vecchio tipo, che le centrali nuove non incorrono in questi problemi. Anche la centrale di Fukushima è una centrale, diciamo, vecchia, non così vecchia come quella di Chernobyl, ma è stata costruita 40 anni fa. La tecnologia nel frattempo è progredita e quindi si pensa che le centrali, si dice che le centrali, diciamo, che possiamo costruire oggi, sarebbero sicure e non incorrerebbero in questi guasti. Come sempre, anche a Chernobyl c'era di mezzo l'errore umano, anche a Fukushima c'è stata sicuramente una serie di carenze, perché la manutenzione di quelle centrali non è stata fatta in modo adeguato. L'intervento umano subito dopo il disastro è stato ritardato perché non si voleva immettere acqua di mare nei reattori, perché l'acqua di mare di fatto rovina per sempre i reattori e rende
Certo.
inutilizzabile la centrale. Quindi c'è stata tutta una serie di interventi umani. Ecco, si cerca di convincere la gente che se si usa la tecnologia giusta e se si agisce nel modo giusto, le centrali nucleari sono sicure. E dopo un certo periodo questa convinzione passa. Anche in Italia, l'Italia era pronta appunto a ritornare al nucleare. E lo avrebbe fatto, ma proprio ieri ha annunciato una moratoria di un anno, che vuol dire di fatto che non si faranno mai più.
Lei, è di questa tesi, nel senso, la mia lettura di questa moratoria è stata proprio legata alla memoria corta dei popoli, ovvero noi intanto diciamo di no, poi tra un annetto, quando la cosa si è calmata, proviamo a riproporle. Lei come la vede in questo senso?
No, non credo che sarà possibile, perché i costi aumentano troppo in questo momento con la crisi economica che c'è. Probabilmente nessuno Stato è in grado più di finanziare una costruzione di una centrale come prima. Inoltre le centrali che vengono poste in opera adesso diventeranno operative fra 10 o 20 anni, quindi
Certo.
mi pare una tecnologia superata. Bisogna andare, credo, come sta facendo la Germania, che appunto ha deciso con la Merkel di abbandonare il nucleare e di farlo in 25 anni, andando verso nuovi strumenti di energia rinnovabile che coinvolgono tutti i cittadini. La Germania da questo punto di vista è all'avanguardia nel finanziare la produzione di energia da parte dei singoli cittadini nelle loro case, con pannelli solari, con altri dispositivi che sono a disposizione. Ha messo una
Infatti.
tassa sull'energia elettrica consumata proprio per finanziare questo costosissimo progetto a lunga scadenza. Costerà circa 150 miliardi di euro, però fra 25 anni probabilmente la Germania sarà un paese autosufficiente in termini, di energia, rinunciando al nucleare.
Vittorio Sabadini, adesso una domanda per il giornalista. Prendiamo un altro argomento laterale rispetto a questa questione, ovvero il fatto che subito dopo il disastro di Fukushima, il terremoto, tsunami e allarme nucleare in sequenza, una tragedia più grossa dell'altra, è arrivata la guerra in Libia e tutti i giornali, tutti i riflettori dei media si sono puntati sulla Libia. Io vorrei capire, chiedendolo proprio al giornalista, come funziona la gestione dell'importanza di una notizia per un giornale, come può essere anche il suo, la stampa. Cioè, è l'ultima, la più importante, la più vicina a noi, perché obiettivamente il Giappone sembra più grave anche solo per numero di morti di quanto stia accadendo in Libia. Quindi perché tutti i riflettori sono ora puntati a sud del Mediterraneo?
Perché sono entrambe notizie che avranno conseguenze a lunga scadenza. Quella di Fukushima, come abbiamo detto, avrà una conseguenza nella scelta del tipo di energia che utilizzeremo nel futuro, e dovrà essere un'energia diversa da quella del nucleare. Ma la legge del giornalismo è che la notizia nuova scaccia quella vecchia, e indubbiamente quello che sta accadendo in Libia è altrettanto importante, perché, soprattutto per l'Italia, perché coinvolge anche i flussi migratori. Lo vediamo che ogni giorno migliaia di persone sbarcano a Lampedusa in un flusso ormai totalmente inarrestabile, e coinvolge anche l'equilibrio politico di quell'area, e anche ovviamente la destinazione delle forniture di petrolio e di gas, che saranno sempre più necessarie dopo la vicenda di Fukushima. Si
Ecco,
dice.
infatti, lei vede un collegamento tra le due cose?
Ma a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si
Lo
prende.
diceva Andreotti, se non
Sì, lo
sbaglio.
diceva Andreotti. Non lo so, credo di no. Credo che non è che la guerra è stata decisa perché la centrale è andata, perché la centrale si è danneggiata. Però indubbiamente le due cose sono collegabili in uno scenario globale. Molti commentatori e molti giornali hanno definito la voglia di Sarkozy di attaccare più dipendente dalla Total che dall'azienda petrolifera francese che non dalla politica francese. Lo stesso vale per Cameron e con gli interessi della BP inglese, quindi c'è indubbiamente voglia da parte di qualcuno, insomma, di mettere le mani sul petrolio libico, di cui c'è un gran bisogno.
Vittorio Sabellini, allora grazie anche per questa chiacchierata e a risentirci a domani con Andrea Fazioli.
Grazie a voi, a domani.
Rete 2.